ṣùgbà tó ń bọ́ lọ́wọ́ nílá ìlàkọ́.
Yeah. Questa è una delle musiche più affascinanti e misteriose che io abbia incontrato nel corso degli anni Ottanta. È musica che viene dalla Nigeria, un genere musicale che si chiama Juju Music, scritto J-U-J-U. Lui è il campione mondiale della Juju Music, si chiama King Sunny Ade and His African Beats. Il pezzo si chiamava Synchro Feelings, tratto da un album che è, secondo me, il titolo più bello del mondo, e chi di voi fa musica col computer capirà, che è Synchro System, disco uscito intorno alla metà degli anni Ottanta e sostanzialmente reperibile, molto dolce, con questi talking drum, questi tamburi parlanti tipici della musica nigeriana, e molto misteriosa, molto difficile da decodificare, diciamo. Buonasera a tutti, spero che la giornata sia stata piacevole, la mia è stata faticosa, un po' ansiosa, perché sto sempre aspettando delle notizie che arrivano, ma sono, diciamo, di così un po' contrastanti. Insomma, c'è una situazione a Roma che mi dà un po' da penare. Oggi ho fatto lezione con la classe internazionale, che è sempre interessante, perché siamo appunto letteralmente in tutto il mondo. E la cosa di cui vi volevo parlare stasera è la radio dove io ho lavorato più a lungo e con più, diciamo, ardore, entusiasmo e partecipazione, che ha avuto una storia molto importante nel quadro della radiofonia italiana, romana sicuramente, ma anche italiana, e che purtroppo dall'anno scorso non è più in FM, cioè non è più alla radio, ma si può ascoltare solo online. La radio si chiama Radio Città Futura. Nasce a Roma nella seconda metà degli anni 70, 75-76 più o meno. È una radio di movimento, cioè una radio è la radio di riferimento dei movimenti extraparlamentari di sinistra in quegli anni. Infatti è coinvolta in diversi fatti di cronaca in quel periodo, perché naturalmente è la radio che dà voce ai movimenti della sinistra romana. Lo è a tal punto che nel 1979 Radio Città Futura è oggetto di un attentato da parte dei NAR, capitanati in quell'azione da Giusva Fioravanti, notissimo terrorista di destra italiano, e sono entrati, hanno buttato delle molotov e hanno sparato addosso alle conduttrici di un programma che si chiamava Radio Donna, ferendone gravemente 5. Quindi, diciamo, è una radio che è stata al centro non solo di movimenti, ma anche di fatti di cronaca legati alle questioni politiche. Io arrivo alla Città Futura, credo che fosse la fine del 1980, è stata la prima cosa, diciamo, la prima radio alla quale, diciamo, il primo lavoro che mi sono trovato tornato dall'Australia, forse vi ricordate che me ne ho parlato qualche tempo fa, quindi forse era anche prima, poteva essere anche forse settembre, ottobre, subito è stata una delle primissime cose che ho fatto, grazie a un amico comune, a un amico che lavorava alla Città Futura, e a quindi, diciamo, sono arrivato lì e ho iniziato a lavorare subito, perché io ho già lavorato alla radio. La radio si trovava ancora nella sua sede, non quella storica, dove poi sarebbe tornata alcuni anni dopo, ma nella sede dell'attentato, la sede a San Lorenzo a Roma in via dei Marsi. Infatti mi ricordo che entrando alla radio c'erano ancora i muri bruciati e le tracce di questo attentato, lasciate lì naturalmente a perenne monito, forse perfino i buchi delle pallottole nella porta, se non ricordo male. Comunque c'era evidente che lì era successo qualcosa e tenevano la radio in quel modo per non dimenticare, come si dice. Radio Città Futura in quel momento era un curioso ibrido molto interessante e molto bizzarro, e a posteriori mi rendo conto di aver fatto parte di un gruppo di persone che ha in qualche modo contribuito alla sua evoluzione, e non aggiungo altro. L'altra cosa che non farò questa sera è fare nomi, se non nomi di gente che non c'è più o forse alla fine il nome di una persona. Non faccio nomi perché qualcuno me lo scordo sicuramente, siccome eravamo tanti a Radio Città Futura e sono tante persone a cui voglio bene, evito, di tanto che ce ne frega. Radio Città Futura era un bizzarro ibrido, perché naturalmente era una radio di movimento, cioè era una radio ancora profondamente legata a certe idee, a certe pratiche e quindi anche a una certa modalità di trasmettere. Quindi Radio Città Futura era una radio di contenuti che non si spaventava all'idea di trasmettere un dibattito che dura 2 ore. Ora, noi sappiamo benissimo che un dibattito che dura 2 ore, se è di un argomento che ci interessa, può anche essere un'esperienza radiofonica eccitante. Certamente non è il tipo di radiofonia che attira un pubblico nuovo. Quindi quando io arrivo a Radio Città Futura, Radio Città Futura è una radio che certamente trasmette la musica, che è sempre stato un patrimonio di quella parte del mondo, di quella, diciamo, della sinistra. Però naturalmente la musica che trasmetteva, come la trasmetteva e cosa succedeva nei programmi ampi, complessi e variegati, non musicali, naturalmente era tutta una questione di contenuto, a volte molto interessante, ma da un punto di vista formale era un po' ardua da ascoltare. Ecco, adesso non vorrei sembrare aspro, quindi il dibattito sul Nicaragua uno se lo ascolta anche, diciamo. Se però poi l'ora dopo è un'attenta analisi dell'economia rumena, adesso sto naturalmente scherzando, esagerando, e non dopo un po', diciamo, quello è radio, non so come dire, no? C'è sempre questo contrappeso tra il contenuto e la forma, quindi vogliamo del contenuto contenuto, bello, grasso e ciccione, però lo vogliamo anche in una forma che lo renda, non dico piacevole all'ascolto, perché così sembra che uno vuole banalizzare, però no, che abbia anche una forma che sia gradevole. Questo purtroppo all'inizio non avveniva, cioè c'era un forte sbilanciamento tra i contenuti e la forma. Io avevo 20 anni, ne avevo compiuti 21 forse 2 mesi prima, quindi naturalmente mi tiravo dietro una cultura, a partire dalla cultura musicale, a partire dalla cultura pop, a partire dalla idea di radio, che era ovviamente distante da questo modello, o meglio, c'era una grande attenzione alla qualità dei contenuti, e questo era naturalmente una cosa che avevamo in comune e che loro ci riconoscevano e ci rispettavano per questo. Però naturalmente per noi era la qualità dei contenuti musicali, cioè l'idea che noi presentassimo un'offerta musicale che era per noi di quella nuova generazione di, diciamo, di persone che parlavano e mettevano musica alla radio, era sicuramente, diciamo, l'aspetto preminente, la qualità della musica che trasmettevamo. Quindi loro ci rispettavano da questo punto di vista e coglievano probabilmente anche l'idea che avere un programma di 2 ore o di 1 ora e mezza che trasmette musica di tipo più attuale, di Guccini, adesso sto naturalmente semplificando, però ci capiamo, cioè di musica di grande sostanza, noi suonavamo della musica sostanziosa, ma per esempio inglese, per esempio americana, per esempio africana, cosa che è successa poco tempo dopo. Quindi arriviamo con questo patrimonio culturale diverso, rispettato, ma naturalmente diverso, e da un punto di vista dei pesi alla radio questa diversità era molto evidente. Fatto sta che questi sono gli anni 80, all'inizio degli anni 80, quindi tutti quei movimenti a cui si rivolgeva Radio Città Futura negli anni 70 si erano un po' attenuati, c'era uno sguardo diverso sul mondo, erano gli anni dell'edonismo, nasceva la moda, nascevano le tendenze, la parola le tendenze, la parola il look, cioè tutto questo orrore degli anni 80, che però naturalmente significava anche una ricerca di leggerezza, una ricerca di diciamo di piacere, che in qualche modo mal si conciliava con questa concezione della radio come bollettino delle diciamo delle istanze del mondo, che era un po' come era Radio Città Futura prima. Quindi nasce questa interessante dinamica, siamo forse una decina di noi all'inizio, forse anche meno, e spingiamo la nuova musica che c'è in quel momento. Tanto per fare un nome su tutti, i Talking Heads. Poi c'era chi spingeva la musica un po' più new wave, io spingevo il rap perché mi piaceva quella musica là, iniziavo a spingere la musica africana, spingevo tantissimo funk, che io scopro in quegli anni, diciamo nella sua versione più hardcore, quindi George Clinton, i Funkadelic, i Parliament. Quindi inizio a suonare della musica che effettivamente non era mai stata suonata alla radio in passato, insieme ai miei colleghi che suonavano insieme a me della musica magari più recente, più contemporanea, più legata a quell'estetica degli anni 80 che ha prodotto delle cose orrende ma anche delle cose oggettivamente molto interessanti. Quindi diciamo che nel corso degli anni 80 poi abbiamo trasmesso naturalmente Joy Division, abbiamo fatto un quadro, a guardare indietro adesso, piuttosto fedele di quello che succedeva durante gli anni 80 nella musica. Naturalmente con il procedere degli anni 80 lo spazio dedicato al puro contenuto è stato oggetto di lunghi dibattiti alle assemblee, alla radio, si parlava e si diceva: è il caso di fare sta roba qua? La gente l'ascolterà 2 ore di questa cosa qui il sabato alle 2 del pomeriggio, ma se noi invece trasmettessimo della musica? E naturalmente c'era questa tensione. Questa tensione è rimasta dentro dei livelli accettabili, diciamo, fino a quando non sono successe un paio di cose, e cioè che Radio Città Futura, che era sempre stata aperta alle pubblicità, diciamo, provenienti da una certa zona culturale, quindi certe librerie, certe case editrici, no? Un certo mondo, inizia a aprirsi, perché naturalmente per gestire una radio servono dei soldi, inizia a aprirsi anche grazie a una persona che se ne occupava, che ha un po', diciamo, cercato di allargare, a tutte quelle realtà degli anni 80 che prima non c'erano. Per esempio i baretti, i cocktail bar, le discoteche, tutto un mondo notturno che nasceva proprio in quegli anni. E questo è stato un aspetto molto interessante, perché naturalmente il Nicaragua e il mondo notturno hanno pochissimo a che spartire. Quindi quando è iniziata ad arrivare la pubblicità di queste realtà, di questi nuovi luoghi che erano al 100% luoghi di aggregazione, naturalmente si è posto il problema di creare, diciamo, si è posto il problema che la radio diventasse sempre di più un, non dico un veicolo per quella pubblicità, perché naturalmente così non è, però in qualche maniera in sincronia con quel mondo notturno che era il mondo dove si spingeva la nuova musica. Cioè, diciamo che la nostra offerta culturale, adesso la dico un po' pomposa per capirci, la nostra offerta culturale risultava essere più in sincrono con gli anni Ottanta, e questo era facile da capirsi, ma anche più adatta in qualche modo a entrare in sintonia con alcune realtà che in quel momento nascevano, per esempio le realtà dei club, dei posti dove si andava per ballare. Perché dico questa cosa? Perché naturalmente lo step successivo è stato, per alcuni di noi, prima qualcuno e poi qualcun altro, ma alla fine è capitato un po' a tutti, c'è chi poi l'ha fatto per poco, c'è chi ne ha fatto una carriera, siamo diventati DJ. Cioè la musica che noi suonavamo alla radio, opportunamente allestita per essere suonata in discoteca, la iniziavamo a esportarla nei club. Sempre però nel nome di un'offerta culturale diversa, perché la musica che suonavamo noi era non migliore né peggiore, anzi, riguardandola a distanza, diciamo, il giudizio è molto, sì, interessante che ci siano tutte e due. Da un lato c'era la nascente dance post disco pre-house, che veniva suonata in certi club dove ci andavano quelli vestiti eleganti, anni 80, c'era tutto quel mondo degli anni 80. Da un altro lato c'erano delle cose un po' più di nicchia, o come si diceva all'epoca con un'espressione terribile, di tendenza. Ecco, noi eravamo quelli un pochino più di tendenza, quindi suonavamo la new wave, cosa che invece nelle altre discoteche non si suonava, suonavamo la musica africana, suonavamo, o meglio suonavo, il funk, suonavo un certo suono che c'è stato poi anche negli anni 80, che appunto si appoggiava su queste, diciamo, zampe, da un lato il funk, dall'altro lato la new wave, eccetera, eccetera, e che era sicuramente un'offerta musicale da un punto di vista del ballo alternativa a quella che abitualmente trovavi andando in discoteca. Quindi noi continuavamo a mantenere una specie di specifico, però questo specifico era sempre più, a guardarlo era sempre più diverso dal Nicaragua, non so come dire, dalle grandi questioni dell'umanità, che naturalmente continuavano a interessarci anche a noi personalmente, però chiaramente erano gli anni 80 e noi avevamo 20 anni e non eravamo impermeabili, quindi chiaramente la questione lo struggimento dei popoli per un mondo migliore a noi non è che ci sfuggiva di mente, però ovviamente stava dentro questo grande turbinio che includeva un sacco di altra roba, inclusi dei vestiti diversi da quelli che avevamo prima, delle scarpe diverse, dei tagli di capelli diversi, per alcuni erezioni in cima alla testa con il gel, eccetera eccetera. Cioè arriva un mondo che prima non c'era, che però, diciamo, noi non potevamo ignorare. Quindi anche visivamente iniziamo a differenziarci, e già all'inizio eravamo un po' diversi, ma diciamo passati 2 anni eravamo profondamente diversi, quindi anche visivamente era chiaro chi faceva cosa, chi si occupava di cosa, chi spingeva in una direzione e chi spingeva in un'altra direzione. Detto questo, Radio Città Futura per me è stata una palestra, per me e per un sacco di altra gente, ma tanta altra gente, per questo non faccio nomi, è stata una palestra insostituibile, dove non solo abbiamo fatto tutto, inclusa la selezione notturna, i nastri che andavano di notte, quindi selezioni di 2 ore di musica, ogni tanto dicendo state ascoltando Radio Città Futura per tenere la frequenza occupata, montare le pubblicità e poi naturalmente fare i programmi musicali. Programmi musicali che hanno sempre al centro la musica e che però poi variamente vengono interpretati dai vari speaker. Quindi c'è quello che c'ha un po' più di fantasia, che fa una cosa un po' più di fantasia, c'è quello che dice e avete ascoltato e poi presenta il disco successivo, sempre con al centro questa idea che noi stavamo, essendo tra l'altro gli unici o tra i pochissimi che alla radio trasmettevano quella musica, ci sembrava di fare un servizio. La cosa diventa ancora più evidente quando durante gli anni 80 qualcuno di noi inizia a occuparsi di musiche che non sono più nemmeno americane o inglesi. Io per esempio, insieme a altre persone migliori di me, e lo dico senza nessuna falsa modestia, spingevamo molto la musica africana, e a un certo punto, io sto cercando di ricordare come, arriva Sekou, che è morto di coronavirus forse meno di un mese fa, ivoriano, e se io non ricordo male lui è arrivato alla radio attirato dalla musica, forse mi sbaglio, però il mio ricordo è questo, che lui veniva perché noi suonavamo quella musica. E naturalmente diventa istantaneamente conduttore radiofonico, bravissimo, faceva dei programmi meravigliosi con della musica bellissima e soprattutto, diciamo, questa sua presenza strepitosa radiofonica che gli veniva dal fatto che lui era uno che aveva della roba dentro, quindi diciamo una bellissima voce, quindi faceva queste cose, diciamo, molto belle. Quindi c'era questa, diciamo, idea anche di pan musicalismo, di andare oltre all'idea delle musiche occidentali per includere gli altri, che però naturalmente a noi ci piaceva perché quella musica era fica, era bella da sentire, era bella da suonare e in molti casi era bella da ballare. Infatti dopo un po' abbiamo cominciato a spingere quella musica anche nei club. Io sono andato via da Radio Città Futura alla fine degli anni 80, sto cercando di ricordarmi in che contesto, se non ricordo male fu una delle chiusure, perché poi a un certo punto Radio Città Futura ci sono state alcune chiusure e poi riaperture, se non ricordo male è stata, diciamo, in una di queste chiusure è stata la volta che diciamo o io sono andato via o loro mi hanno cacciato, ma credo di essere andato via io. Oppure semplicemente si è chiusa la radio e quando ha riaperto io non mi sono presentato, ecco, potrebbe essere una cosa del genere. Perché io nel frattempo sono andato via da Roma alla fine degli anni Ottanta e quindi materialmente non avrei mai più potuto lavorare a Radio Città Futura. Il finale c'è? C'è. Il finale è il seguente. Nel 92, fine 92, mi arriva una telefonata, devo supporre, non ricordo più di chi, che mi diceva che Radio Città Futura stava riaprendo nella stessa sede, che non era più via dei Marsi, ma era diventata via Buonarroti, vicino a Piazza Vittorio a Roma. Lo spostamento è avvenuto a metà degli anni Ottanta, io me lo ricordo molto bene, quando siamo andati da un posto all'altro, e riapre Radio Città Futura, saresti interessato a fare un programma. La direttrice di Radio Città Futura, la direttore, direttora di Radio Città Futura, non so come si dice, era Daniela Amenta, che non credo sia tra di noi, forse sì, ogni tanto si collega, ma con cui siamo, diciamo, ottimi amici. All'epoca meno, ci siamo beccati molto io e Daniela, però ci vogliamo anche molto bene, un beccarsi... perché non possiamo credere che una persona fica come lei, nel mio caso, o io nel suo caso, la pensi in un modo diverso da noi. Quindi sono grandi battaglie d'amore. Lei dirigeva la radio e allora io gli ho fatto sapere che avrei voluto fare un programma senza musica di un'ora e mezzo o due ore, forse due ore la sera, dalle 10 a mezzanotte, se non ricordo male, forse dalle 10 e mezza a mezzanotte, però io mi ricordo che erano due ore, senza musica. Quindi io arrivavo, aprivo il microfono e parlavo. E gli ospiti si autoinvitavano, io avevo un po' di amici a cui avevo detto, io vado, sono lì ogni sera. Io in quel periodo vivevo a Napoli perché stavo lavorando all'album dei 99 Posse e ogni sabato pigliavo il treno, venivo a Roma per fare questa roba qua, forse addirittura venivo in macchina. Quindi c'era un commute ogni volta, poi magari mi fermavo a dormire da mia madre che stava a Roma. Però c'era il viaggetto ogni volta, ma io lo facevo con molto piacere perché... ero molto attratto dall'idea di fare della radio in cui la musica non fosse al centro della vicenda e che quindi fosse scaldata dal fatto che c'era uno che parla, che forse è solo, forse è con altra gente, non si è preparato a niente, quindi è lì in quel momento, dice delle cose. E Daniela mi ha detto di sì, che è stata una cosa bella perché non era ovvio. Recentemente ne ha scritto su Facebook, è stata così carina da ricordarsi questa cosa dopo aver ascoltato queste dirette. E le ha detto, dice, io lì per lì non gli avrei dato due mesi, e invece Sergio è andato dritto. E in effetti è un po' così, non ci avrei forse scommesso nemmeno io. Fatto sta che quella è stata una delle esperienze radiofoniche più esilaranti della mia vita. E ho avuto la fortuna di avere un gruppo di persone che ogni tanto venivano, insomma abbastanza frequentemente venivano, alcuni di loro sono grandi professionisti della radio, oggi affermati nomi della radiofonia nazionale, a pieno merito perché sono dei professionisti strepitosi, infinitamente migliori di me a fare il lavoro che fanno, che venivano, e anche loro ricordano questo momento, questo diciamo otto mesi, forse nove mesi di programma, come un'esperienza bizzarra e irripetibile. Per me è stata un'esperienza bizzarra, molto attraente, ma non irripetibile, perché Sergio Messina racconta cose, è il follow up, il sequel di quel programma là. Quindi se oggi sto a fare questa roba qua lo devo di nuovo, ed è l'ultimo di milioni di debiti di riconoscenza che io ho con Radio Città Futura. E per chiudere vi faccio sentire un pezzo che trasmettevo negli anni in cui lavoravo a Radio Città Futura, era da un album dell'80 molto feticizzato a Radio Città Futura, Remaining Light dei Talking Heads, ma gli altri suonavano il singolo mentre io suonavo Houses in Motion. For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks, in cold weather, I
knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop, that is what he believed.
Non posso non fare uno shout a Davide Nerattini, che è diciamo in the house e che era uno degli ospiti di Gladio Radio, la radio a Serramanico.
Give up hope.